Allora, fratelli, benvenuti a questa celebrazione. Oggi siamo un po' di più, anche perché i Milani non sono una famiglia, ma sono una tribù, quindi hanno riempito la chiesa. Ma era proprio necessario anche avere il segno concreto del battesimo. Intanto vedete un po' se qualcuno si stringe, fa sentire qualcuno. Alzate le mani dove siete. Qui noi siamo non per il distanziamento, noi siamo per stare vicini. Là c'è un posto là vicino, là. Dai, chi è là in piedi? Vamos, Alberto, chi c'è lì? Questo passeggino di ostacolo evangelizzazione. Poi lo metti davanti perché sennò non riusciamo. Bene, ci sono due posti qui. Alberto, muoviti. Elena, sei incinta? Dai, muoviti, vieni a sedere. Coraggio. È una cosa tra noi, ci conosciamo tutti, vai là. Mi dispiace per chi non si sente parte, noi siamo parte. Tu, Luca, cosa fai? C'è un posto là vicino a quello, quella che ha alzato la mano. Vieni qua, che c'hai una certa età, no? Avanti. La signora col bambino si siede alla sedia. Riccardo, porta una sedia là in fondo per quella signora che ci ha bambino in braccio. Va bene, allora siate i benvenuti a questa celebrazione con la quale si conclude il tempo del Natale. Io lo so com'è, se siete pagani mi dispiace per voi perché siete persone tristi, anche se continuate a ridere, mi mettete il deodorante sotto le ascelle, ma non siete contenti, mi dispiace, ve lo devo dire sinceramente, perché non avete una vera speranza. E questa speranza ci viene dal Natale. Mi dispiace per la Murgia che ha scritto cose stupide, poverina, lei non sa, ma le feste del Natale sono feste della manifestazione del Signore. Manifestazione vuol dire che il Dio nascosto, il Dio totalmente altro dei filosofi, il Dio che tutti, in tutte le culture, in tutte le latitudini del mondo, cercano, adorano, non possono ignorare, perché il nostro cuore sa che c'è qualcosa di più grande, anche se non lo conosciamo. Bene, questo Dio si è manifestato. In che modo si è manifestato? Per chi si è manifestato? Si è manifestato per gli uomini. Nelle tre feste più importanti del tempo del Natale, il Natale dei pastori, il Natale dei re magi e il Natale del battesimo del Signore. È già un po' più vecchio nella sua manifestazione, perché Gesù va al Giordano che ha ormai 30 anni. È stato a Nazareth, è cresciuto nella santa famiglia di Nazareth e adesso che è diventato adulto, nella pienezza dei tempi, inizia la sua missione pubblica. E dove va? Da Nazareth scende a Gerico, scende verso il punto in cui il Giordano entra nel Mar Morto, che è il punto più basso che c'è sulla terra. Questo ribalta completamente la nostra idea di Dio. Sapete dove gli uomini pensano che ci sia la divinità? Sulle montagne. Perché le montagne sono il punto più alto verso il cielo. Sapete che fino al 1700 gli uomini non scalavano le montagne, perché avevano paura di Dio. Era l'avvicinarsi al mistero. Poi con alcune filosofie, col delirio di onnipotenza, per cui siamo arrivati alla devastazione che ci sta distruggendo in questo momento storico, in cui l'uomo si crede Dio. Ma qualunque uomo che ha la ragione, non credere in Dio è irragionevole. Poi bisogna vedere che cosa hai come idea di Dio. Ma se hai il cervello non puoi dire che Dio non esiste, vuol dire che il tuo cervello non funziona. E allora come fa l'uomo che ha il cervello e si rende conto che c'è Dio? Se non lo conosce, dentro il mistero del Natale vive una relazione basata sulla paura. E allora che cosa fa quando tu hai paura di uno molto potente? Cerchi di ingraziartelo, cerchi di tenerlo buono. E allora che cosa fa l'uomo di qualunque cultura? Costruisce un luogo che si chiama Tempio, dove si svolge il sacrificio. Il Tempio è il luogo del sacrificio. Mi dispiace, nell'attuale dibattito teologico anche all'interno della Chiesa c'è qualcuno che continua a insistere sul sacrificio perché non ha incontrato Gesù Cristo nel mistero della manifestazione del Natale. Mi dispiace che questo sia anche all'interno dell'esperienza cosiddetta cristiana. Allora cosa fa uno quando vive una relazione basata sulla paura e deve fare i sacrifici per mantenerla viva, quella relazione lì? Se non c'è amore in quella relazione lì, prima o poi il sacrificio non riesce a sopportarlo, capite? Se non c'è una base d'amore, non è possibile vivere una relazione basata sul sacrificio. Capite cosa sto dicendo o no? Se tu hai un matrimonio e non c'è l'esperienza dell'amore, poi diremo che cos'è l'amore, perché qui l'amore, adesso tra un po' passerà l'amore tra il padrone e il cane, dice perché lo amo, ma il cane ti ama perché non ti può mandare a fare, capito, no? Perché se no io vedo certe scempiaggini di gente coi cani che se potessero parlare coi cani lì sa cosa direbbe. Ma quindi la relazione sul sacrificio si basa sulla paura, e quando tu hai paura non dici la verità. Sapete perché i bambini dicono le bugie? Perché hanno paura che se dicono la verità la mamma non gli vuole più bene. Quindi pensate, nella relazione fondamentale della nostra vita, il figlio con la madre, anche lì c'è il dubbio che poi la mamma non mi vuole più bene. Che cos'è questa festa? Gesù non va a manifestarsi all'inizio della sua missione pubblica a Gerusalemme, va a Gerico. Voi sapete, il Vangelo racconta di un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. A Gerico era il luogo più lontano dal cielo, dove ti potevi nascondere. È il luogo dei peccatori. Non è un caso che a Gerico c'è un cieco che chiede l'elemosina e Gesù fa un miracolo. Non è un caso che a Gerico Zaccheo incontra il Signore e decide di cambiare vita. Cioè, che cosa rappresenta Gerico? Rappresenta il mondo, la realtà umana, lontanissima dal cielo, che cerca sempre di allontanarsi. E chi c'è a Gerico? C'è Giovanni il Battista. Cosa sta facendo Giovanni il Battista? Sta predicando, che Giovanni è un profeta, e che dice: il Messia è arrivato, preparatevi, convertitevi. E allora andavano al Giordano per farsi battezzare, cioè un lavacro di conversione. Infatti, l'esigenza del battesimo di Giovanni era la carità. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Voi soldati, accontentatevi delle vostre paghe, non estorcete niente a nessuno. Qui potremmo aprire un lungo libro. Cioè, Gesù va dove ci sono delle persone che riconoscono di essere dei peccatori e hanno bisogno di convertirsi. Chi è che non va da Giovanni? Gli scribi e i farisei. Sapete chi sono gli scribi e i farisei? Quelli impegnati nelle parrocchie e nelle curie. Stiamo attenti. Sono gli impegnati, lo dico per i francesismi, l'engagé. Siamo engagé, Gesù engagé dans la paroisse. Boh, te non ti converti più. Se non ti riconosci peccatore. Gesù si mette in fila, è commovente. Voi, il Signore vi deve spaccare in mezzo quella corazza che vi siete messi sul cuore. Perché sennò oggi rimarrete nella tristezza. Gesù si mette in fila con i peccatori. E quando arriva lui davanti a Giovanni Battista, cosa gli dice Giovanni? Gli dice: ma io non sono, sono io che ho bisogno del battesimo, non tu. Ma cosa dice Gesù a Giovanni? Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? La giustizia, è giusto, la giustizia, qua bisogna fare giustizia, bisogna prendere la mannaia e far fuori tutti quelli che sono cattivi, no? La rivoluzione francese ha compiuto la giustizia, infatti abbiamo visto quelle conseguenze, no? Qual è la giustizia? Qual è il vero atto di giustizia? L'atto di giustizia per un ebreo era il sacrificio, per essere giustificati. Per questo, se voi leggete il Levitico, è pieno di richieste di sacrifici. Cosa fa Gesù? Adempie ogni giustizia, cioè tutto il bisogno di giustizia dell'uomo si compie in Gesù Cristo. Perché? Che chi è Gesù? Gesù è la vittima pasquale. Diceva ieri, è venuto Mauro, dice: togliamo il cero perché non siamo ancora nel tempo di Pasqua. No, oggi è Pasqua immediatamente. Immediatamente ci richiama la Pasqua. La vittima pasquale, cioè colui che si pone su di sé il peccato del mondo. Quando i discepoli, dopo che i discepoli di Giovanni Battista, dopo che Gesù ha ricevuto il battesimo, Gesù passa e dice: Giovanni, ecco l'agnello di Dio. E loro sono ebrei. E cosa capiscono? Capiscono che lui è l'agnello di Pasqua. Capiscono che Gesù è l'agnello di Yom Kippur. Dice: ma te, Don Pietro, stai dicendo? Ma fratelli, se voi continuate a vivere un'esperienza di fede superficiale, finisce che andate a fare quello che vi dicono. E non acquisite una consapevolezza della vostra libertà e vivete nella paura e quindi continuate a ridurre l'esperienza cristiana a un sacrificio, e per questo non venite a messa, perché è un sacrificio. Vado a messa se mi sento. Non vivete la libertà e l'esperienza di un amore gratuito, cioè il dono del battesimo che state facendo alla Giuditta. Se non è conseguenza di questa esperienza d'amore, a che serve? Ed è proprio per questa esperienza di amore ricevuto che la vita può diventare dono e offerta di sé. Per cui una madre e un padre, certo che è una fatica allevare dei figli, sostenerli nel momento dell'adolescenza, quando diventano stronzi al cubo, e non sai come relazionarti con loro e sono arrabbiati, eccetera. E allora cosa fai? Molli i figli e te ne vai a fare una settimana alle Canarie? Questo lo fa il mondo. O fai fare ai tuoi figli tutto quello che chiedono? Questo lo fa il mondo. Gli dici di no. Anche allora non ti voglio più bene, figurati. Ma molti di noi che vivono una relazione basata sul sacrificio e non hanno mai fatto un'esperienza di amore, non hanno la forza per sopportare il peso del dolore che implica tagliare il cordone ombelicale e porre i figli nelle mani del Signore. Siccome siamo nevrotici pazzi e non abbiamo la fede, ai figli gli andiamo a comprare la cocaina. Capito? Ai figli gli fai fare tutto quello che la pancia gli chiede e non hai il coraggio di dirgli c'è il cielo, c'è la vita eterna, si può morire. E perché non abbiamo il coraggio di dirlo? Perché noi non lo facciamo. Cioè noi non siamo disposti a morire. Perché? Perché non abbiamo Gesù Cristo, non abbiamo incontrato questo agnello, non abbiamo permesso che Lui prendesse possesso della nostra vita. Quando la samaritana va al pozzo, incontra Gesù, Gesù dice a questa donna, che gli dammi da bere, E sapete tutto l'episodio, allora lei comincia a dire, ma come fai? Allora Gesù gli dice, siccome lui è Dio, vai a chiamare tuo marito. La donna dice, non ho marito. Ah, è giusto, hai ragione, perché hai già avuto 5 mariti, quello con cui tu stai è tuo marito. Noi ci scandalizzavamo, ma attualmente 5 mariti è il minimo sindacale che c'ha la gente oggi. Ma 5 mariti, quello con cui tu stai non è tuo marito. Cioè cosa dice? Gesù dice la verità. Allora la donna è colpita, come fa a conoscermi? Allora cosa fa? Gira la frittata, come facciamo noi. E cosa dice? Se tu sei un profeta, perché tu mi conosci, sai chi sono, dove bisogna fare il sacrificio? Siccome lei pensa che la relazione con Dio sia basata sul sacrificio, come lo pensiamo il 99% qui, chiede una scusa. È sul monte Sion o sul monte Garizim dove si fa il sacrificio? E Gesù dice, è sul monte Sion, perché ma lì la verità, però è venuto il momento in cui il sacrificio non c'è più bisogno del monte per andarlo a fare, perché il Signore ci chiama ad adorarlo in spirito e verità, cioè dentro di noi, il Tempio, siamo noi. Ecco perché lo scandalo che può dare un battezzato è non essere disposti a perdonare, a perdere la vita, a morire per amore. Questo è lo scandalo, capite? Cioè quando tu di fronte a quello che ti ha tradito dici io non lo perdono, questo è uno scandalo. Ma come, non è uno scandalo lui che mi ha tradito? Per il mondo, ma per chi ha incontrato Gesù Cristo, non volendosi appoggiare a Lui, ecco perché noi abbiamo bisogno di nutrire la nostra vita con l'Eucarestia, col sacramento del perdono, con la parola di Dio. Tu non puoi, se sei malato, prendere una medicina quando vuoi tu. Fai la cura, e la cura è la misericordia di cui ne abbiamo costantemente bisogno. Prendete mica la vitamina D, ambarabacici D, E allora prendiamo le vitamine e non l'Eucaristia, siamo pazzi. Perché che ti serve avere una vita sana se tu non puoi amare? Capite il problema? Vabbè, pianto lì, tanto non serve a niente. E infatti sapete cosa fa il Signore nella nostra vita per aiutarci? Siccome il battesimo lo abbiamo ricevuto da bambini, e e poi non abbiamo capito niente, non abbiamo coltivato la fede. Cosa succede? Nel corso della nostra vita ci permette di ripetere l'esperienza del battesimo attraverso un grande dono che i padri del deserto continuamente chiedevano, che si chiama il dono delle lacrime. Il dono delle lacrime. E molti di noi che sono qui hanno ricevuto questo dono. È il motivo per cui sono qui, è a motivo delle lacrime. Di una purificazione nuova, in cui tu scopri quello che è successo là, al Giordano. Il cielo si è aperto e la colomba è scesa, cioè come il giorno del diluvio si poteva ricominciare una vita nuova. Oggi, in virtù del mistero dell'incarnazione, per il perdono dei peccati, a motivo della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, viene dato a tutti quelli che sono qui con un desiderio profondo di amore di potersi rialzare e iniziare questo 2023 con una speranza certa. Amerò, appoggiato a Cristo, amerò. Questo è il vero problema, fratelli miei, di tutti noi qui. Poi guardate, pagare le bollette si fa, a Napoli si attaccano tutti gratis e non nessuno la paga, uguale. Quindi siamo qui tutti perché siamo dei fessi, noi cominciamo ad attaccarci, vedete come si risolvono i problemi alla svelta. Il Signore ci dia questa libertà di figli di Dio, amati, con coraggio, fratelli, basta avere paura, basta. Siete stati chiamati a libertà, non c'è più bisogno di sacrifici, c'è bisogno di amore, di testimonianza, di dono. Che il Signore ci dia forza e ci conservi nella fede vera. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso facciamo il battesimo.